Allora proseguiamo l'esame, abbiamo visto i documenti, adesso qualcosina di più abbiamo capito. Abbiamo questi versamenti sul conto Ambest, ci pare di capire che erano versamenti fatti sul conto Ambest perché venissero 55, quindi 7.520.000, perché venissero poi dirottati sui beneficiari finali, insomma. E lei non sa chi fossero questi beneficiari, no. O non ce lo dice. E questi versamenti che vengono da Ecru, lei ci sa dire che natura avevano, cioè l'origine, la provvista da dove venivano?
Sono i cambi che sono stati fatti in Comitalia.
Ah, sono quelli di Comitalia? Allora. Lei, per quanto riguarda la chiusura dei conti, a pagina 69, ci dice di avere versato in contanto in valuta l'importo di 63 sì. miliardi circa con vari trasferimenti in Monte Carlo.
Sì.
Ci vuole essere un po' più concreto o restiamo così con vari trasferimenti in Monte Carlo?
Presidente, sono arrivati a Monte Carlo.
Ma sono arrivati a Monte Carlo a favore suoi o a favore, di chi?
Li ho messi a disposizione del fiduciario francese del dottor
che è?
Su questo esercito
Monte
diritto...
Carlo si è e... non so se c'è adesso io.
Ho detto un fiduciario francese che era a Monte Carlo.
E anche qui siamo bloccati? Sono, sa, le sue affermazioni poi si fermano lì.
Ma lo so bene.
Se vuole dimostrare che lei ha restituito tutto, dovrà ben dire a chi l'ha restituito. Non capisco il segreto professionale fin dove deve essere poi portato. No, si rischia, questo è il rischio.
Ma lo so
che
benissimo, Presidente, guardi che non pensi che questa linea...
Una copertura, perché a questo punto ci può dire tutto quello che vuole, insomma. Vabbè. Che potenza. Ultima domanda sul Lussemburgo, di questo conto Ambest che abbiamo capito
sì.
beneficiario. Lei conosce i movimenti,
no.
conosce a chi serviva? E su questo arabo ci sa dire qualcosa? Esisteva, non esisteva?
Presidente, l'arabo non lo conosco e la questione dell'arabo non ne so niente, non ne vorrei sapere niente.
Sì. Senta, allora arriviamo alle politiche. Ecco, lei dice che i totali come individuati nel corso di istruttoria dibattimentale oscillano tra un minimo di 10 miliardi 210 e
sì.
un massimo di 12.511.
Sì.
Ecco, dal conteggio che è stato fatto rimane scoperto la parte che è toccata a lei,
cioè?
C'è stato detto da che una parte di questa provvista doveva lei consegnarla direttamente a una certa persona. Cosa
quanto,
ci sa dire?
Quanto arrivano loro in totale?
5-7 miliardi a favore di
Presidente, io le dico che sulla suddivisione di queste cifre non sono, per quanto riguarda non sono assolutamente in grado di poterle verificare. Per il resto, per il ruolo che ho avuto, anche qui mi avvalgo del silenzio su nomi.
Lei è... Il suo mandato fiduciario era un mandato di siamo partiti
sì,
da
ma
lì,
questo,
no?
Questa è una questione che non c'entra niente.
Adesso qui c'è un altro mandato, allora?
Certo.
E quale sarebbe il mandato fiduciario in questo caso? Visto che in quel momento che dirige il
sì.
tutto e i parlano, non so, lei è vincolato a che cosa a questo punto? Non è più un segreto professionale, è qualcosa di diverso.
Il problema qui è questo. Loro, a differenza delle operazioni In questa occasione vollero non soltanto pagare diciamo così, le parti politiche per l'elezione del 92. In realtà però vollero fare un'operazione un po' diversa, che si assomigliava molto a quella anche di cioè quello di creare un fondo. Un fondo a disposizione perché non essendoci più se c'erano delle necessità da soddisfare bisognava andare a reperire. Quindi fu creata una riserva anche qui, in questa occasione, ovviamente più ridotta, dalla quale furono presi questi soldi per far fronte alle elezioni politiche e poi dopo tenere lì.
Vabbè, infatti c'è un saldo che lei mette a disposizione, almeno ha dichiarato di mettere a disposizione.
Sì. Benissimo, a questo punto loro hanno fatto quello che devono fare, e il sottoscritto ha dovuto gestire questa riserva che rimaneva per conto loro.
Ma quindi lei dice di essere stato solo il depositario della somma?
Certo.
Lei ha sentito che hanno invece parlato di una sua ben diversa prestazione in questo caso, cioè lei ha partecipato a delle riunioni, in queste
certo,
riunioni si è discusso
condiviso.
A chi dovevano essere distribuiti questi denari, all'esito di queste riunioni, sempre secondo loro,
sì.
Lei ha avuto incarico di pagare qualcosa per il partito, in particolare per. Allora cosa dice di fronte a queste
dico dichiarazioni? Dico che ho avuto soltanto un ruolo di mantenere in vita questa riserva formata per le elezioni e di gestirla.
Senta, ma lei a pagina 68 dice che su questo punto si avvale del diritto
sì.
di mantenere silenzio. Allora ci spieghi, visto che abbiamo visto che non è più un mandato fiduciario, non c'è più un segreto professionale. Allora, lei che posizione assume? Di contrasto con quello che dicono, quindi non è affatto vero quello che dicono, che lei ha avuto un incarico preciso di distribuire parte di questa somma e quindi contesta, oppure dice mi avvalgo del silenzio e non voglio dire a chi ho dato questi soldi. E lei deve scegliere qui, perché sennò non ci capiamo.
Io su questo punto intendo avvalermi del diritto al silenzio.
Vabbè, quindi si avvale il diritto e non risponde. Praticamente in questo modo però rinnega un po' quello che era l'impostazione difensiva, che era quello che lei avrebbe fatto quadrare i conti. Beh, qui li fa riquadrare con una X. Si diceva, allora vediamo...
Ma per quale ragione il Tribunale ritiene sempre qualche cosa che noi non abbiamo mai detto e che per fortuna risulta largamente registrato? Io non ho mai detto
di far
che avrebbe detto a Tizio è andato Totti e a Caio ha dato...
No, di far quadrare
non
i conti.
Detto.
No, ho detto far quadrare i conti. E quindi io ho detto li fa quadrare con una X. Quindi, vabbè,
scusi,
è un modo di quadrare anche questo.
Sì, se 8 miliardi e 7 sono distribuiti, il rimanente 6 miliardi e mezzo... Diciamo che
adesso...
io i conti li ho fatti quadrare.
Sì, sì, ma il...
Cioè,
dov'è la X? La X è il nome. Ma il nome né lei...
sì,
non me lo può chiedere perché io non farò né nomi né tramite chi
questo,
sono stati dati questi soldi.
Volevo che fosse chiaro...
Ma dal 23 luglio lo faccio.
Volevo che fosse chiara
sì.
la sua posizione, siccome
ma è chiarissimo,
sembrava confuso. Invece abbiamo capito che
sì,
sono diverse.
Mi scusi.
La posizione che aveva... Per
certo.
la tangente è quella che ha adesso.
Sì, ma rimane un principio, Presidente, che io il 23 luglio sono andato in galera perché ho ottenuto una linea. Questa linea intendo mantenerla, con tutti i rischi che me ne vengono.
Senta, è sempre per finire su questa
sì.
Questione di questa provvista Sinden,
sì.
Lei come coda parla di questa dazione di denaro per i giornalisti e ci dice che in un caso avrebbe magari detto di cosa si trattasse. Allora, la domanda che le faccio io è questa. A noi interessa sapere l'esito di questa provvista. Quindi, se lei ha utilizzato questa provvista per pagare i giornalisti, allora a noi interessa, e io la domanda gliela faccio. Naturalmente mi interessa a questo punto sapere chi ha pagato, quanti ha pagato o la somma che ha dato in favore di questi giornalisti.
Ma su questo punto sono molto a disagio, perché c'è stata anche al nostro interno una discussione con gli avvocati. Io, come principio mio generale, ho detto che non faccio mai nomi, ne dico chi e perché. Ho fatto un'eccezione soltanto per la vicenda dell'avvocato Palladino, perché l'ho considerato una legittima difesa e un istinto di sopravvivenza, perché io ero a San Vittore anche per l'avvocato Palladino. Nonostante che lui sapesse che io ero a San Vittore anche per lui, mi è venuto addosso come un treno e ha detto che io ero andato a corromperlo quando si è presentato come Schwarzenegger al mio ufficio a chiedermi i soldi. Ed è stato prodotto un mandato di cattura. Io questi nomi non intendo farli, i nomi dei giornalisti. Ho parlato soltanto di questo caso, se lei me l'avesse chiesto, sì, viene dalla provvista simile. Perché questo mi creerà dei problemi, perché in realtà faccio ora un discorso che vorrei fare alla fine perché mi pesa molto. Io ho chiuso, Presidente, col mio passato, con gli affari, con tutto. No, ma è una vicenda che mi pesa, quindi se mi dà 5 minuti.
Sì. Ci vuole, sì, magari, se vuol riflettere anche su questo, se vuole dirci quanto parte della provvista Simben è stata destinata ai giornalisti. Questo. E poi, vabbè, se ci vuol dire la destinazione, cosa vuole?
Sì, un minuto di intervallo. Sì. Intervallo.
Se vuol rispondere alla domanda.
Sì. Ma questa vicenda la dico come la sto vivendo in questo momento, perché mi ha creato molto sofferenza, insomma. Sull'onda della rabbia, dell'emotività, sono stato attaccato dalla Repubblica, mi hanno dato il riciclatore di 400 miliardi con 253 libretti. Prossimi giorni proverò che io non ho fatto niente di quello che di cui sono stato accusato. Ma io ora sono più sereno, Presidente, cioè per me finisce qui la mia storia. Mi riprendo la mia vita, magari nella mia vita ci sarà anche di nuovo la galera, questo lo so. Però non voglio, non ho amici da difendere, non cerco vendette, ho fatto saltare i ponti, ho bruciato le navi, pagherò il mio debito sociale, ma non me la sento di rovinare persone, carriere, famiglie. Non ho ricatti da fare, perché da questo momento io non ricorderò più niente di questa vicenda. Questa mia serenità mi ha portato a una riflessione ulteriore di non fare neanche questo nome. Non ce la faccio, magari sbaglierò un'altra volta. Sono state spese delle somme, poco meno di 1 miliardo. da questa provvista per i giornalisti. Molti giornalisti economici e non hanno fatto dei grandi danni, ma questa è la mia decisione. Non mi sento di fare una cosa diversa.
Ci vuol dire, sempre se non si riesce da questa sua impostazione, il motivo per cui sono stati fatti i versamenti ai giornalisti, o anche questo rientra nel suo...
Sono versamenti che ho fatto io, avevano una logica. Sì. In quel momento c'era un cono d'ombra sulla famiglia, sul gruppo. Eravamo nel 92. Era il personaggio. Si incominciava a muovere nella comunità degli affari, comprava attività agroalimentari che contrattualmente al momento della separazione non avrebbe potuto fare, perché si era preso l'impegno a non fare concorrenza al gruppo, in particolare nell'agroindustria. Aveva incominciato di nuovo una politica, una strategia, un progetto di penetrazione del paese, di ripresentarsi nella comunità degli affari. Quindi era vissuto con preoccupazione da parte della famiglia. Tenga presente che era rientrato anche nel mondo politico, aveva incontrato vari esponenti del mondo politico, dall'onorevole ai più alti esponenti politici, istituzionali, in Banca d'Italia, era rientrato in Confindustria, aveva stretto un rapporto direttamente e indirettamente anche con il quale voleva assolutamente fare una privatizzazione entro il 92, e aveva studiato un progetto, un bel progetto, per dire la verità, sulla SME. E questo era vissuto dalla Ferruzzi come un atto di concorrenza forte, perché entrava in un settore che era il core business del gruppo e voleva creare un polo agro-industriale. Per contrastare questo nuovo attivismo di in un settore delicatissimo per la Ferruzzi, sia per dare un'immagine a questa famiglia che era considerata non troppo bene dalla pubblica opinione degli affari. E quindi fu fatto uno sforzo di presentazione, di ripresentarsi all'opinione pubblica, di comunicazione dei progetti, dell'attività del gruppo. E quindi fu fatta una politica di accostamento anche sui media e sulla stampa. Questa fu la ragione che spinse a coltivare anche questo aspetto del... Questo è tutto.
Va bene. Allora, possiamo chiudere? Ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Allora continuiamo il suo esame. Buongiorno. Allora, vorremmo farle alcune altre domande. Innanzitutto sulla sua attività. Allora, la Imofin è una sua società?
Sì.
Che attività svolgeva?
È una società di intermediazione.
Ed è sempre...
Era una... quelle che si chiamano termine inglese, merchant bank.
È sempre stata sua, quasi sì, integralmente.
Quasi integralmente.
Ecco, passiamo invece alla Merchant Italia.
Io non ho qui le carte. Comunque, la Merchant Italia era una SRL posseduta dall'Istituto Immobiliare al 100%, con 20 milioni di capitale. Siamo in un'epoca particolare, siamo al muro del crollo di Berlino, Gorbaciov, insomma c'è una grande attesa per l'apertura dei mercati dell'est. Tutte le grandi banche di affari si buttano creando megastrutture. Io metto giù un progetto, presento ai miei clienti un progetto, ecco, nel quale praticamente facevo riferimento base a questo principio. È inutile creare delle grandi strutture che costano, invece portiamo le aziende a fare degli affari nei paesi dell'est, poi se le cose vanno bene e si costruisce un piccolo punto di appoggio nel paese dove si è fatto l'affare e si incomincia a crescere piano piano.
Difatti, e a questo progetto hanno aderito?
Hanno aderito
le loro società.
Sì, il gruppo. Ma una motivazione, perché sennò facilmente si dice erano imprenditori socialisti e sì, subito la critica. Era il più grande produttore di isolatori di vetro del mondo, il leader. C'era la possibilità di comprare delle fonti di silicio in Ungheria in particolare, e quindi a prezzi molto bassi. E quindi lui era interessato alla materia prima, all'approvvigionamento e anche come mercato di sbocco. La vicenda era legata anche al fatto che lui, l'era Gorbaciov apriva, diciamo così, anche i consumi, e quindi voleva assolutamente entrare nei mercati dell'est per diciamo così, seguire l'evoluzione anche nella moda. Cioè, e poi si è visto, c'è stata un'esplosione dei jeans, di tutti i prodotti americani. Il gruppo invece era interessato alle grandi costruzioni, alle infrastrutture di questi paesi, perché mancavano di tutto.
Sì, sì, ma d'accordo, ma ci saranno stati anche altri imprenditori non socialisti per quello che certo, avevano questi interessi. Comunque, a un certo momento questo programma...
era aperto a tanti imprenditori, tanto è vero che si pensava di portare il capitale a 50 miliardi, partendo da questo nucleo, ma dopo qualche mese ci furono dei consigli di amministrazione dove... ecco, qui vorrei introdurre la figura di... Lui dice che l'ho incontrato a Piazza Duomo. Beh, può darsi. In realtà io l'ho conosciuto, anche se incontrato magari a Piazza Duomo, l'ho conosciuto all'Hotel Raphael, a una colazione dall'onorevole Gian Lombardo mi parlò della sua attività, gli chiesi un curriculum. Me lo mandò nel giro di 2 giorni. E dal curriculum mi resi conto che aveva diciamo, tutte le caratteristiche per ricoprire il ruolo che noi cercavamo per la merchant. Era ben introdotto con tutti i paesi, era in grandi confidenze con i leader socialisti europei, mi disse che era in particolare il rapporto con Delors, con Monsieur Mitterrand, quindi li conosceva personalmente. Quindi fu agli occhi miei e degli imprenditori l'uomo giusto.
Il progetto quando è stato ridimensionato?
Ridimensionato quando...
2,5? Delibera 23.9.91? Quindi
sì,
è rimasto
sì,
circa un anno questa società?
Sì.
Ha operato in questo anno? O...
Sì, noi ci facciamo delle riunioni di consiglio dove lui ci riferiva dei viaggi e delle introduzioni, però mi resi conto, e lui me lo confermò, che in realtà diciamo dell'impero sovietico rimaneva soltanto una situazione molto caotica, gli interlocutori cambiavano di giorno in giorno, e quindi io vidi che praticamente questo progetto era abortito. Mendy Samurai non me ne occupai più.
Chi è rimasto in società?
Gli imprenditori uscirono. Io sono rimasto, è rimasto personalmente.
E rimane sempre come amministratore. Senta, ma cosa dice? Lei oggi dice che non si è interessato, ma se ne è parlato. Di sì, questa di queste modalità con cui operava e che abbiamo sentito, cioè l'avvicinamento di questi imprenditori, la richiesta di una percentuale che alcuni imprenditori hanno ritenuto di tipo tangentizio.